Speciale Euro con Antonio Bolzani.
A voi tutte e voi tutti un cordiale saluto e benvenuti a Speciale Euro. Allora, cos'hanno di speciale secondo voi i grandi eventi per i tifosi? Ne parleremo con voi soprattutto dopo le 12. Ci potete chiamare, ci potete telefonare come tutti i giorni allo 0848 030808, oppure scriveteci già da adesso via WhatsApp allo 076 321 11 13. Oggi ultime partite del primo turno, alle 18 Turchia Georgia e poi alle 21 il Portogallo. Qualcuno dice la squadra più divertente, quella che gioca meglio. Il Portogallo affronterà la Cecchia. Allora, l'Europa intesa come continente con molte nazioni e l'europeo inteso invece come campionato europeo di calcio con 24 nazionali presenti. Gli intrecci, i rapporti e i legami fra il calcio e la politica, o potremmo dire la geopolitica, in un'epoca in cui i confini fra lo sport e le vicende interne agli stati non sono sempre chiari e continuano a far discutere dentro e fuori dagli stadi. Questo è uno dei temi che tratteremo, che affronteremo oggi. In campo, insomma, non ci vanno soltanto dei giocatori, ma degli uomini con le loro storie, le loro inquietudini, le loro speranze e i loro sogni. E appunto, come detto, ne parleremo oggi, avremo due ospiti e soprattutto ci soffermiamo però in questa prima parte con uno sguardo molto attento e particolare, ci soffermiamo sulla Germania. Come si sta vivendo questa grande manifestazione calcistica nel paese che appunto sta organizzando questi campionati europei? E allora ne parliamo subito e andiamo in Germania da Fabio Storni. Buongiorno e benvenuto.
Buongiorno a voi.
Allora, Fabio, nostro collega, giornalista della RSI, è inviato in Germania. Appunto, Fabio, sei inviato, ma non tanto sul fronte calcistico, quanto un po' sul fronte del costume, della società. Allora, che Germania stai vivendo?
Esattamente, è un compito un po' particolare quello che mi è stato assegnato. In sostanza mi hanno detto: vai nel paese in cui c'è il campionato europeo di calcio, ma cerca di non parlare di calcio. Quindi cerco di muovermi un po' fra le righe, fra i reparti. Comunque non è evidente, perché la Germania è un paese che il calcio lo vive veramente, lo vive durante tutto l'anno, lo vive soprattutto da tantissimo tempo, e quindi adesso si sente che questo grande evento è arrivato qui in Germania. Va detto, io mi trovo a Berlino, sono basato, diciamo, per queste settimane a Berlino, che è forse fra le grandi città tedesche quella un po' meno calcistica. Ci sono due squadre, una gioca in Bundesliga, l'Union Berlin, l'altra gioca nella seconda Bundesliga, l'Hertha a Berlino, ma diciamo il calcio a Berlino è un fenomeno un po' marginale rispetto ad altre città. Però va detto, si sente che c'è l'europeo, si sente che Berlino sarà soprattutto teatro della finale, è già teatro adesso di una grandissima fan zone, qualcosa che non ci si può quasi immaginare se si guardano le dimensioni e i numeri. Quindi sì, il calcio è arrivato anche a Berlino.
Anche perché il calcio è una tradizione in Germania, insomma, c'è un orgoglio, c'è una fierezza da parte dei tedeschi, perché hanno vinto tanto, insomma, nel corso degli anni, nel corso dei decenni, e quindi la nazionale è sempre la Mannschaft, insomma, sempre molto attesa quando va in campo.
Assolutamente, la Mannschaft è un fenomeno che tocca tutti, ovunque, forse in alcuni momenti quasi troppo. Io ho percepito una sorta di timore nei giorni prima dell'inizio dell'europeo, perché tutti avevano una grande voglia di iniziare questa festa del calcio. Il grande interrogativo era legato proprio alle qualità, alle capacità, ai risultati che avrebbe potuto fornire, o che magari fornirà, la nazionale tedesca, una nazionale che non è che ha offerto una preparazione proprio esaltante prima di questo campionato. E quindi questo forse è un po' il problema: se c'è una squadra che ha diciamo viziato così tanto i propri tifosi, che ha avuto tantissimi successi sempre a intervalli regolari, parte in un europeo in casa, non voglio dire che può quasi solo perdere, però la pressione e le aspettative sono grandissime. Poi c'è stata questa partita iniziale con questa goleada contro la Scozia, tutti hanno tirato un grandissimo sospiro di sollievo e hanno detto: ma sì, dai, cominciamo, che gli europei abbiano inizio per davvero.
Quindi un'attesa davvero grande, enorme, soprattutto tante pressioni su questa nazionale che è partita però nel migliore dei modi. Allora abbiamo detto prima che ti hanno detto Fabio Storni, i tuoi colleghi, soprattutto i tuoi superiori, vai in Germania ma non parlare di calcio, allora non parliamo di calcio. Rispettiamo insomma la regola che ti hanno imposto i tuoi colleghi. Allora, cominciamo a parlare di uno dei temi di cui si è parlato parecchio, soprattutto prima dei campionati europei, le misure di sicurezza. Ti sembra di vivere in una nazione che in questo momento è blindata?
Blindata forse è una parola grande, anche perché forse torno un po' a quanto dicevo prima, Berlino è un caso un po' particolare, già solo per le sue dimensioni. Questa città è enorme, ha molte superfici anche meno densamente popolate, abitate, edificate, quindi non è che esiste il centro dove tutti si trovano e dove si vedono centinaia di poliziotti. Berlino è fatta da tanti quartieri diversi. Detto questo, sì, c'è una forte presenza di polizia, ci sono misure di sicurezza molto rafforzate sia in centro, intorno alla Porta di Brandeburgo, dove, come dicevo, ci sono queste fan zone grandissime. Sabato siamo stati allo stadio, anche intorno allo stadio c'è una presenza massiccia di polizia, abbiamo visto anche dei corpi di polizia di altri paesi. Sabato ha giocato la Spagna, qui a Berlino abbiamo visto degli agenti della polizia nazionale proprio per fare da tramite fra la polizia tedesca e magari i tifosi spagnoli. Va detto, è stata una giornata estremamente pacifica, i tifosi delle due squadre, Spagna e Croazia, hanno fatto festa insieme, è stato molto tranquillo, molto bello. Ci sono comunque stati già alcuni casi anche meno belli, con degli attacchi, degli attentati, ci sono stati delle vittime. Ad Amburgo c'è stato un signore che con un'ascia ha cercato di aggredire altre persone, è stato fermato dalla polizia. In un'altra cittadina poco distante da Berlino una persona o due persone hanno perso la vita, ma sono casi che la polizia ha definito isolati, sono casi per i quali non si è potuto vedere ad esempio un movente religioso, terroristico o politico. Detto questo, la polizia è molto presente. Io devo dire, girando in città, girando anche nelle zone molto più molto frequentate, mi sono sempre sentito molto tranquillo.
Bene, allora abbiamo detto, ho detto in apertura, l'Europa intesa come continente con molte nazioni, beh, poi se si dice Europa si pensa anche all'Unione Europea, e l'europeo invece inteso come campionato europeo di calcio con 24 nazionali presenti. Allora, siamo reduci e tu ti occupi regolarmente di politica svizzera, Fabio, siamo reduci dal vertice sulla pace in Ucraina del Bürgenstock. L'Europa, tantissimi... diciamo così, personaggi importanti a livello politico, beh, non solamente europei, ma a livello internazionale, a livello mondiale. Ecco, questi intrecci, questi legami fra l'Europa e soprattutto la Germania, che è molto europea, e il campionato europeo di calcio. Si sentono, si avvertono, si capisce che comunque ci sono dei legami stretti?
Ma direi non troppo, ci sono sempre alcuni tentativi, alcuni accenni di legare il calcio e la politica, ma diciamo che non è per adesso che la discussione sia stata dominata da questi aspetti. Per quanto riguarda il ruolo della Svizzera, soprattutto lo scorso weekend con la conferenza sul Bürgerstock, ho avuto modo di dirlo anche all'interno della nostra trasmissione Europlatz, per la quale sono attivo principalmente. L'aspetto interessante è che in questi giorni in Germania si è parlato molto di Svizzera, appunto abbiamo ospitato la conferenza sul Bürgerstock, la Svizzera che ha questo ruolo particolare dentro l'Europa, ma non veramente membro dell'Unione Europea, quindi comunque un po' fuori dall'Europa per come viene percepita qui in Germania, e oltretutto la Svizzera è anche avversaria della Germania nel girone, quindi probabilmente un occhio più attento a quello che succede da noi.
Ecco, poi ha fatto molto discutere anche la dichiarazione di Thuram, poi seguita da quella di Mappé in vista delle elezioni francesi. Loro hanno dichiarato, hanno detto pubblicamente, insomma, siamo contro gli estremismi e contro chi divide, hanno preso posizione, diciamo, in modo abbastanza chiaro.
Certo, sì, quanto ho sentito è che sono stati... C'è stata una certa pressione, soprattutto da parte dei media francesi, sulla loro nazionale, per poter strappare ai giocatori alcune dichiarazioni politiche. Credo che tutti si aspettassero alcune dichiarazioni, poi non so se c'è stata un'intesa fra la nazionale in quanto tale e alcuni giocatori per rilasciare queste dichiarazioni. Queste sono comunque dichiarazioni che diciamo non si sentono spesso fatte da sportivi, spesso si cerca proprio di dividere chiaramente sport e politica, vista la situazione. Magari è stato un po' più difficile farlo e si è trovato un accordo per queste dichiarazioni.
Però è vero che la stella della Francia, Mappé, ha preso posizione appunto sulle legislative, invitando a non votare gli estremisti, e quindi la sua è stata una dichiarazione molto forte, che è seguita a quella di Thuram. Quindi inevitabilmente ritorniamo ai legami, ai rapporti, agli intrecci fra il calcio e la geopolitica. Veniamo ai media locali, si parla molto dei campionati europei, e come se ne parla?
Sì, se ne parla molto. I media proprio locali ovviamente si concentrano un po' su come Berlino accoglie questo evento, vi sono racconti, storie anche piccole legate a situazioni curiose. Ad esempio l'altro giorno c'erano molte famiglie, molti tifosi della Polonia che sono andati nella fan zone davanti alla porta di Brandeburgo per guardare proprio la partita della Polonia, ma la regola è che la fan zone, quella enorme, mostra solo le partite della Germania o le partite che si giocano a Berlino. Quindi tutti questi tifosi polacchi, molte famiglie che erano lì per guardare la partita, a un certo punto hanno visto partire un film sui campionati mondiali di calcio del 1954, quelli in Svizzera, dove il famoso Wunder von Bern. Quindi tutti questi tifosi si sono trovati un po' lì così, dicendo: ma cosa facciamo qua? È un aspetto curioso che è stato tematizzato da varie testate locali. Per quanto riguarda invece della cosa che mi ha un po' sorpreso, i grandi giornali, i giornali nazionali, che di solito puntano molto sulla cultura, sull'internazionale, sulla politica tedesca, si stanno dedicando a delle analisi calcistiche minuziose, nei minimi dettagli. Ad esempio ho trovato Die Zeit ha fatto un articolo sulle statistiche dei passaggi di Toni Kroos, entrando nelle cifre più piccole. E mi son detto, io sono un appassionato di calcio, a me piace, io l'ho letto estremamente volentieri, mi chiedo quante persone fra tutti i lettori della Zeit abbiano trovato così interessanti degli articoli con cifre e statistiche sui passaggi di Toni Kroos.
Quindi ecco, per farti dettagli di carattere tecnico, quindi
assolutamente, assolutamente, in giornali che magari si pensava potessero occuparsi principalmente di altri aspetti.
Fabio, allora sicuramente ti ritroveremo nel corso di questi europei, anche nella nostra trasmissione, e ovviamente sei sempre graditissimo ospite. Allora, l'inviato che va ai campionati europei e non deve parlare di calcio, che cosa ha programmato, che cosa ha pianificato per i prossimi giorni?
Ma non so se è uno spoiler, no, lo vedo un po' come un lancio, come un trailer.
Lancio,
diciamoci.
Lancio.
Cerchiamo di occuparci di aspetti che toccano magari la Germania, ma soprattutto Berlino, che forse non tutti conoscono. Parleremo del caro kebab, ad esempio, perché i prezzi del kebab, il cibo, lo street food par excellence qui a Berlino, questi prezzi continuano ad aumentare. Ora c'è chi politicamente vorrebbe andare a bloccarli. Faremo un ritratto della Trabant, la mitica automobile della Berlino Est, andremo a cercare dei luoghi abbandonati di Berlino che oggi sono stati riconquistati da artisti, andiamo a guardare vecchi aeroporti militari che oggi sono parchi destinati a famiglie e ciclisti, poi faremo anche una qualche capatina a Lipsia, un'altra ad Amburgo, per raccontare alcune storie legate lì sì un po' più al calcio.
Beh, possiamo dire in chiusura che per quanto riguarda gli spunti e gli argomenti, la Germania davvero ne ha tantissimi da proporre, da offrire.
Assolutamente,
anche ai giornalisti.
Certo, soprattutto Berlino, che è quasi come una piccola nazione a sé.
Eh sì, poi la bellezza anche di Berlino, e quindi vale veramente la pena, insomma, di conoscerla e magari anche di offrirci nei tuoi prossimi approfondimenti e servizi qualche aspetto inedito, sconosciuto.
Sì, spero, è un po' il nostro obiettivo. Io discuto ogni giorno con Giampaolo Giannoni e Andrea Mangia, che sono i miei due produttori, le mie due persone di riferimento. Cerchiamo delle storie, degli angoli che potrebbero essere interessanti, accattivanti, che possono incuriosire il pubblico, di cui magari non si parla solitamente. Si dice Berlino, ah sì, l'Alexanderplatz, la porta di Brandeburgo, ma in realtà Berlino ha tantissimi aspetti da offrire che meritano di essere raccontati. Cercheremo di farlo.
Buon lavoro dunque, grazie a Fabio Storni, collega giornalista della RSI. Buona giornata, lo risentiremo sicuramente in altre occasioni e poi lo vedete alla sera appunto nella trasmissione di Andrea Mangia.
Speciale Euro con Antonio Bolzani.
Rieccoci dunque per la seconda parte di Speciale Euro, un cordiale saluto. Allora, abbiamo fatto un viaggio in Germania con il nostro inviato Fabio Storni, che ci ha raccontato la Berlino che sta vivendo in questi giorni e soprattutto la Germania come sta accogliendo i campionati europei di calcio. Abbiamo detto dell'Europa intesa come continente con molte nazioni e abbiamo parlato anche di Unione Europea, ma poi l'europeo inteso come campionato europeo di calcio con 24 nazionali presenti. Si è detto, abbiamo sottolineato degli intrecci, dei rapporti, dei legami fra il calcio e la geopolitica in un'epoca in cui i confini fra lo sport e le vicende interne agli stati non sono sempre chiari, questi confini, e tra l'altro continuano a far discutere dentro e fuori dagli stadi. In campo, insomma, non ci vanno soltanto dei giocatori, ma degli uomini con le loro storie, le loro inquietudini, le loro speranze e i loro sogni. Allora ne stiamo parlando oggi appunto con una capatina in Germania, con Fabio Storni, e fra poco vi presento l'altro ospite con il quale appunto riflettiamo su questi temi e su questi aspetti legati comunque ai campionati europei di calcio, che come detto, come già anticipato, oggi celebrano le ultime due partite del primo turno, alle 18 Turchia contro Georgia e poi alle 21 il Portogallo sfiderà la Cechia. Sono le ultime due partite del primo turno, da domani inizierà il secondo turno con, tra l'altro, lo sapete anche già tranquillamente voi da parecchio tempo, la Svizzera nella sua seconda partita affronterà la Scozia. Allora, come sempre, siete invitati a partecipare alla trasmissione telefonicamente allo 0848 030808, oppure scriveteci via WhatsApp allo 076 321 11 13. Allora, le domande possono essere due. La prima è: come valutate questi intrecci, questi legami, questi rapporti molto stretti fra lo sport e la politica, in questo caso il calcio e la politica, insomma, se ne parla e quindi in campo ci vanno i giocatori, ma soprattutto degli uomini che provengono da nazioni che sono anche nazioni, come il caso dell'Ucraina, sono attualmente in guerra. E poi l'altro spunto, l'altra domanda potrebbe essere quella che ci offre Paolo Francesco Giordano, giornalista che collabora con la rivista 11.com. Lui ha scritto ieri un bel pezzo, anzi negli scorsi giorni: seguire le proprie nazionali nei grandi eventi non assomiglia a nessun'altra esperienza calcistica, costruisce un senso di comunità unico che spesso si mescola anche con gli avversari. Quindi il fatto di seguire, di essere al seguito della propria nazionale, secondo voi è qualcosa di veramente particolare? Avete già seguito voi una partita della vostra nazionale nel cuore ai mondiali o agli europei? Ripeto, 0848 030808 per chiamarci in diretta, oppure continuate a scriverci via WhatsApp allo 076 321 11 13. Allora, abbiamo detto che in questo torneo non ci sono soltanto delle nazionali, ma ci sono anche tensioni, rivendicazioni, complessità e intrecci politici. Euro 2024 probabilmente mai come oggi affronta anche, o deve affrontare, è costretto ad affrontare anche delle questioni politiche. Allora ne parliamo con Ferdinando Cutugno. Buongiorno, benvenuto Ferdinando Cutugno.
Buongiorno, buongiorno a tutte e tutti.
Grazie per essere con noi oggi, giornalista e collaboratore anche lei, come Giordano, della rivista 11.com. Allora, lei anche lei ha scritto un articolo proprio sulle questioni politiche che effettivamente stanno comunque contrassegnando questa edizione dei campionati europei. Abbiamo visto l'Ucraina, la Georgia che scende in campo oggi, insomma è quasi impossibile non parlare di politica, Cutugno.
Era inevitabile, è un'illusione il fatto che si possa separare lo sport dalla politica. nel mio pezzo cito quello che dice un politologo francese, che le squadre nazionali ormai sono la quarta dimensione della forma di uno Stato, come il territorio, il popolo e la forma di governo. Quindi, come diceva lei, si scende in campo come nazionale di sportivi e di atleti, ma anche come membri di una comunità politica che si confronta con un'altra comunità politica. Le storie dell'Ucraina, della Georgia ce lo dimostrano, che possiamo fare una lettura calcistica, i passaggi di Toni Kroos, sentivo prima, ma possiamo anche fare una lettura di politica internazionale dell'europeo di calcio, e mai come in questo caso le questioni geopolitiche aperte sono tantissime.
Allora, sono tantissime le questioni geopolitiche aperte che ovviamente fanno discutere e fanno dibattere, ma fanno anche preoccupare l'opinione pubblica e ovviamente anche molti stati, molte nazioni. Va detto però, Cotugno, che in fin dei conti nulla di nuovo sotto il sole. La politica è sempre entrata, insomma, in queste grandi rassegne calcistiche come i mondiali e come gli europei.
La politica è sempre entrata, forse in poche epoche storiche ci sono state così tante questioni politiche aperte di cui discutere. In fondo anche la stessa quasi sovrapposizione dell'europeo di calcio e delle elezioni nell'Unione Europea fa riflettere, sembra quasi non essere un caso. Noi abbiamo all'europeo 15 squadre dell'Unione, poi abbiamo una serie di squadre, penso all'Ucraina, alla Georgia, che vorrebbero disperatamente entrare nell'Unione Europea, che su quel destino hanno fondato la propria esistenza e anche i problemi che stanno affrontando, e vedere tutto questo intreccio in un campionato è davvero una cosa, secondo me, anche molto suggestiva. È un bel modo anche di leggere il calcio, ricordarci che quanto significa il calcio, è un modo per ricordarci anche quanto è importante, quanto c'è in gioco in quelle partite. Lo vedremo oggi, cioè io immagino quanto sarà emozionante seguire oggi la Georgia a Tbilisi, vedere la partita lì, e c'era un cartello quando ci sono state le manifestazioni di protesta contro la famosa legge russa, in cui diceva siamo andati all'europeo, diceva questo cartello di un manifestante, ora andiamo anche in Europa. Questo dice bene la sovrapposizione fra i due livelli.
Certo, quindi c'è chi anela di entrare nell'Europa, di essere, di far parte, insomma, di essere nell'Unione Europea.
C'è chi anela, c'è chi la dà per scontato, quindi abbiamo visto dall'altra parte nell'Unione Europea quanta insoddisfazione, quanto populismo, quanto antieuropeismo. Quindi da un lato, da chi è da questo lato del confine dell'Unione Europea, vive l'Unione Europea con insoddisfazione, con fatica, e chi dall'altra parte lo vive con desiderio, con voglia di appartenenza.
Allora, molti ascoltatori ci scrivono e sostengono che la politica e lo sport devono essere due cose separate. C'è ancora questa illusione, insomma, di avere un calcio intonso, completamente puro, autentico, senza contaminazioni politiche.
Innanzitutto è un'illusione, perché niente può essere lontano dalla politica, tutto è politica, come diceva lei lo è sempre stato, e noi peraltro fra poco più di un mese avremo anche l'Olimpiade, e lì vedremo ancora di più quanto il mito della neutralità dello sport sia sostanzialmente un mito, quante questioni geopolitiche entreranno nei giochi di Parigi. Quindi in un certo senso l'europeo è soltanto l'antipasto di quello che vedremo, e ripeto, noi viviamo in un mondo estremamente fratturato, non era così fratturato dai tempi della guerra fredda, quindi tenere la politica fuori da tutto questo è semplicemente impossibile.
È in effetti impossibile, è qualcosa di illusorio. Va detto che però si parla sempre di più di politica in un'epoca in cui le nazionali di calcio sono sempre più multietniche e quindi raggruppano giocatori provenienti da tantissime nazioni, che hanno origini diverse soprattutto e radici anche etniche diverse.
Beh, anche quella è una questione politica. Ricordiamo che importanza ha avuto per la Francia, per il progetto di integrazione francese, la nazionale che vinse il mondiale di casa nel 1998, che impatto culturale ebbe quella nazionale, che finalmente era lo specchio di quel paese e contribuì in parte, con tutte le fatiche che conosciamo, che fa sappiamo che fa la Francia, all'integrazione delle comunità all'interno del paese. Quindi le nazionali sono specchio di quello che sono le nazioni, proprio perché sono una dimensione, sono una proiezione. Quindi sicuramente abbiamo, in ogni nazionale abbiamo tantissime storie, ma abbiamo visto peraltro, tornando sempre alla Francia, quanto si sta discutendo e i calciatori si stanno mettendo in gioco in prima persona, per dire andate a votare, ha detto Mbappé, ci sono state tante polemiche su questo, tante discussioni, ma è inevitabile, un calciatore è una persona politica, come Mbappé ha una serie di questioni politiche intorno a sé da sempre, addirittura Macron si era speso per farlo rimanere al Paris Saint-Germain, per dire quanto anche la figura di un singolo calciatore possa diventare una figura politica.
Ecco, ma le dichiarazioni di Thuram e di Mbappé sono state molto forti e hanno fatto davvero discutere l'opinione pubblica, la stanno facendo discutere, sono dichiarazioni in un certo senso anche così sorprendenti, in modo così netto, tranciante, assolutamente siamo contro gli estremismi, siamo contro chi divide, e in pratica un invito molto chiaro a un certo tipo di elettori di andare a votare, ma di votare per una certa parte.
Noi secondo me ci sorprendiamo perché queste cose effettivamente sono in parte inedite nel mondo del calcio, perché il calcio, a differenza di altri sport, il calcio professionistico a volte ha avuto questo desiderio, questa illusione che dicevamo anche prima, di isolarsi dal mondo della politica, da quello che succedeva intorno, essere semplicemente business, questi calciatori sono come delle multinazionali e quindi non vogliono alienarsi simpatie, come diceva Michael Jordan, io voglio vendere scarpe anche ai repubblicani, quindi non vi dirò per chi votare. Ma ripeto, la barriera fra la politica e la vita ormai è completamente saltata, e secondo me quello che fanno Mbappé e Thuram fanno qualcosa da semplici cittadini che hanno un microfono davanti.
Certo, hanno grandi visibilità, è successo anche all'Eurosong con Nemo, il nostro cantante grandioso, bravissimo, che ha vinto. Ovviamente ognuno porta avanti le sue rivendicazioni, i suoi progetti, i suoi ideali, i suoi obiettivi, ma possiamo dire che è anche abbastanza normale che si approfitta di una grande visibilità, di un grande palcoscenico mondiale per lanciare appelli?
Ma io lo trovo perfettamente normale, perfettamente sano. In fondo la platea di cui godono calciatori come artisti, musicisti, cantanti è anche una forma di responsabilità, è una forma di responsabilità verso la quale non ti puoi rimanere semplicemente in silenzio e dire pensiamo a giocare. Non è solo un gioco, il calcio non è solo un gioco, lo sport non è solo un gioco, e tante altre cose, ed è anche il motivo per cui ci piace così tanto. Se fosse solo un gioco non ci piacerebbe così tanto.
Certo, l'importante però, Ferdinando Cotugno, è che tutti possano esprimere la loro idea, ovviamente nel rispetto di tutto e di tutti, ma non precludere la possibilità di manifestare o di esprimere una propria ideologia, una propria posizione. In questi casi bisogna essere assolutamente aperti e democratici a 360 gradi.
No, esatto, le regole del gioco democratico che valgono dappertutto valgono anche nel mondo dello sport, quindi libera espressione del proprio pensiero, libera espressione del pensiero degli altri. Alla fine sono regole semplici, noi il calcio a volte lo ipercomplichiamo dimenticandoci che il calcio è nei nostri paesi, nelle nostre democrazie, lì dove ci sono le democrazie, è semplicemente rispetto alle regole del contesto.
Certo,
è molto normale.
E se gioca l'Ucraina come ieri, è impossibile non pensare alla nazione ucraina che è stata invasa, è stata aggredita ed è un paese che ha dovuto insomma entrare in guerra. Poi c'è chi scrive tra i nostri ascoltatori e ascoltatrici: ritengo che le nazioni in guerra non dovrebbero partecipare di principio. Allora qualcuno si chiede e ci chiede, però la Russia no, non ha potuto partecipare alle qualificazioni, mentre l'Ucraina sì.
Però c'è una differenza fra un paese che ha invaso e un paese che è stato invaso, quindi lo trovo anche lì, non è la mia posizione doverlo dire, ma perfettamente ragionevole che l'Ucraina abbia potuto giocarsi questa possibilità da paese che ha subito l'invasione e che la Russia sia stata esclusa in quanto paese che ha fatto un'aggressione contro un altro paese, quindi anche un'altra federazione calcistica. Come avrebbero potuto giocare contro agli europei Russia e Ucraina? Che partita sarebbe stata? Quindi quello è inevitabile. Poi la cosa interessante è anche pensare che soltanto 12 anni fa l'Ucraina organizzava un europeo sul proprio territorio insieme a un paese dell'Unione Europea, non c'era praticamente un confine fra i due paesi, l'hanno organizzato congiuntamente come Belgio e Olanda anni prima, e ora guardiamo quanto tempo è cambiato e cosa c'è nel confine fra Polonia e Ucraina. Anche questo è calcio, anche questo è politica, però.
Assolutamente. Allora 076 321 11 13, messaggi via WhatsApp. Molte persone sono scettiche sul fatto che si mischi la politica e lo sport, ma lo abbiamo detto, è inevitabile, insomma. Però c'è chi è scettico, chi è perplesso, chi è contrario, vorrebbe lo sport insomma puro, autentico, senza nessun tentativo di invasione da parte del mondo politico o dei politici. Ma bisogna dire però che sono gli stessi sportivi o gli stessi personaggi anche del mondo dell'intrattenimento, dello spettacolo, Cutugno, che loro per primi manifestano, esprimono delle idee.
Sì, ma poi io non penso che sia la politica che invade.
Difatti,
lo sport,
dobbiamo distinguere.
È la realtà, è la vita che invade lo sport. E ripeto, a noi lo sport non interesserebbe così tanto se non ci ricordasse così tanto la nostra vita. Ci ricorda a volte la nostra vita personale, noi proiettiamo la nostra persona, la nostra piccola comunità, la città della squadra per cui tifiamo, ma proiettiamo anche la nostra vita collettiva. Ma lo sport è il bello dello sport, non è un'anomalia che si parli di politica, è esattamente il fatto che lo sport ci appassiona così tanto per il gesto, per la bellezza del gesto, della tattica, del gioco, ma anche come specchio di quello che siamo individualmente e collettivamente.
Sì, anche perché dobbiamo ricordare che noi possiamo non occuparci di politica, noi cittadini, però la politica si occupa e si occuperà sempre di noi. Quindi,
esatto, quindi questo
è,
da questo punto
effettivamente
di vista,
è così, insomma, è inevitabile che la politica si occupa di noi, anche se noi non ci interessiamo, non ci occupiamo di politica. 0848 03 0808, arrivano le telefonate del pubblico, quindi volentieri la parola alla nostra platea di ascoltatori e ascoltatrici, anzi telespettatori, anche telespettatrici, perché siamo in diretta anche sulla 2. Iram, buongiorno e benvenuto.
Buongiorno a tutti. Volevo dire che lo sport e la politica sono sempre stati assieme. Già al momento che si deve decidere dove vengono fatti gli europei o le olimpiadi, vuol dire che è già un fatto politico. Prima cosa. Seconda cosa, mi ricordo ai tempi Stop it Chirac per le bombe atomiche che provavano negli atolli, che è stato un grandissimo messaggio. E terza cosa, gran coraggio di Mbappé e Turan. Peccato sarebbe se questa cosa sarebbe un meccanismo di campagna elettorale. Chiaramente ogni cittadino è libero di dire quel che vuole, ma se c'è dietro un meccanismo di campagna elettorale, a questo punto è peccato.
Non credo che però una parte di politica abbia detto a Mbappé e a Turan: dite questo e uscite con questi messaggi. Non credo, ecco, do la buona
fede.
Vedrà. Però ha ragione a ricordarci, Ram, è importante quello che ha detto, che già le assegnazioni delle sedi, dei posti, dei luoghi dove si svolgono i giochi olimpici e i campionati europei e soprattutto i campionati mondiali di calcio è tutta una questione politica.
Sì.
Quindi,
grazie mille, buona,
assolutamente,
buona
è da ricordare questo. Ferdinando Cutugno, abbiamo detto prima, la politica comunque diciamo che è imprescindibile in quello che è insomma il meccanismo sportivo e soprattutto in quella che è la procedura istituzionale per arrivare poi a vedere, ad apprezzare anche tantissime manifestazioni.
Sì, assolutamente, organizzare una manifestazione sportiva è anche una proiezione dell'identità, delle ambizioni di un paese, ma pensiamo di nuovo, anche l'ascoltatore lo diceva, all'Olimpiade, a quanto ci giochiamo con questa Olimpiade, a quanto Parigi e la Francia e l'Europa e il mondo democratico si giocano sulla riuscita di questa Olimpiade e quante minacce gravano su quell'Olimpiade e quante tensioni ci sono. Leggevo di paura di attacchi terroristici, paura di cyberattacchi, paura di attacchi di disinformazione, tutte che vengono dalla stessa area, cioè dalla Russia, e lì capiamo quanto è politico tutto questo ed è una cosa alla quale non possiamo sottrarci. Poi io, come lei, penso che non c'è nessun partito che dica a un calciatore cosa deve dire in una conferenza stampa, anche perché la politica francese in questo momento è in una tale crisi di nervi che non avrebbe nemmeno il potere o la forza di dire a Mbappé di qualcosa. Mbappé ormai è più importante di qualunque politico francese,
sì,
e fa semplicemente quel che vuole.
Sì, è esattamente più importante, soprattutto buca lo schermo, e quello che dice viene ripreso a livello mondiale, in modo planetario, diciamo, a livello planetario, e quindi decisamente i suoi messaggi in un senso o nell'altro fanno colpo, insomma, riescono a suscitare dibattito e discussione. Va detto, a proposito sempre dei rapporti fra lo sport e la politica, che comunque siamo reduci da un campionato mondiale che è stato organizzato in Qatar, e anche lì si è parlato molto di politica.
Ne abbiamo avuto anche uno prima che era stato organizzato in Russia, e quindi anche quello erano delle scelte, degli endorsement, dei posizionamenti. Ne avremo uno in Arabia Saudita fra qualche anno, quindi c'è anche l'ambizione di accaparrarsi questi tornei appunto per proiettare la propria immagine, il proprio racconto di sé, la propria visione del mondo, ma è lo stesso motivo per cui l'Arabia Saudita si è comprata tutti quei calciatori la scorsa estate, non certo per offrire una forma di spettacolo ai suoi cittadini, ma per dire noi esistiamo nel mondo, e oggi per dire noi esistiamo nel mondo ti serve anche il calcio.
Ecco, forse in chiusura, Cotugno, quanto un campionato europeo può, beh, certo, allontanare magari per qualche settimana, per un mese, certe discussioni, certe preoccupazioni e certe inquietudini, quindi fa bene perché si parla anche d'altro, ma quanto può servire da collante, da unione, da insomma punto di riferimento per ritrovare magari un dialogo costruttivo e positivo tra le varie nazioni? Quanto può essere, diciamo così, un motivo a cui aggrapparsi?
È un pochino la speranza, secondo me è una speranza legittima in questo momento. L'atmosfera che vedo intorno all'europeo, nonostante tutte le cose che abbiamo discusso, mi sembra estremamente colorata e positiva, e la speranza è che rimanga così, e quindi è sicuramente anche un momento di sollievo in un continente che di sollievo ha tantissimo bisogno.
Ecco, abbiamo detto prima dell'Ucraina e della Georgia, lei quali altre nazionali presenti all'europeo vede come tormentate da problemi interni, da problemi, diciamo così, che la propria nazione, il proprio paese sta vivendo?
Ma verrebbe quasi da chiedere quali sono le nazioni che non hanno dei problemi interni e che non sono tormentate. Sicuramente c'è la questione che io trovo interessante del confronto fra i paesi dell'Europa centrale orientale e di quella occidentale, e di come ormai siano visioni del mondo diverse. Quindi vediamo per esempio la Slovacchia. Sì. La partita che ci sarà fra Ucraina e Slovacchia, che sono in questo momento paesi che sono geopoliticamente molto avversi l'uno con l'altro, sarà molto interessante.
Assolutamente. Germano, 30 secondi per lei perché siamo in dirittura d'arrivo. Grazie, buongiorno. Pronto Germano? Vediamo se sentiamo Germano. No, non lo sentiamo, chiedo alla regia. Germano, pronto? No, non lo sentiamo. E allora, Ferdinando Cotugno, lasciamoci con un pronostico? Ritorniamo a parlare di calcio?
Torniamo a parlare di calcio.
Chi vincerà l'europeo?
Allora, io credo che questo europeo, mi sbilancio, lo vincerà l'Inghilterra, che vedo veramente forte, completa, è arrivata al suo appuntamento col destino, tanto rinviato.
Quindi l'Inghilterra poi in finale contro?
Ma secondo me la Francia tornerà in finale e perderà un'altra finale consecutiva. Così,
vabbè, quindi Inghilterra-Francia e la Svizzera-l'Italia?
La Svizzera la vedo discretamente, l'Italia secondo me è l'allenatore più bravo dell'europeo. Ecco, io penso che Spalletti sia il miglior allenatore all'europeo, ha una carestia di talento veramente preoccupante, quindi io per l'Italia e la Svizzera dico quarti di finale.
Bene, grazie mille a Ferdinando Cotugno, grazie mille per le sue preziose, stimolanti e interessanti riflessioni sugli intrecci, sui legami, sui rapporti stretti fra il calcio e la politica, fra il calcio e la geopolitica. Ricordo, giornalista Ferdinando Cotugno e anche collaboratore dell'ottima ed eccellente rivista 11.com. Buona giornata e buon lavoro con Speciale Euro 2024. Noi ci ritroviamo domani come sempre alle 11.45 per parlare non tanto di calcio, ma dal calcio partiamo per parlare di tanti altri temi legati al football. A domani, buona giornata.
Speciale Euro con Antonio Bolzani.